La voce mi dice 3, 2, 1, faccio un bel respiro a fondo, mi stacco dal corrimano e via, con un tuffo all'indietro.
Quando mi sono lanciato all'indietro c'è stato questo urlo liberatorio. Patrizia mi chiese: ma com'è andata, com'è stato? Gli ho detto: guarda, bellissimo, peccato non vederci.
Storie di salti al buio e di club di sport pericolosi in una puntata che si intitola Nel vuoto.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Chiudiamo questa settimana con una storia di sport pericolosi, ormai non lo sono neanche più pericolosi, o perlomeno questo ti raccontano quando vai a praticarli. Magari, chissà, avete voglia di fare un tuffo di bungee jumping o di skydive, dipende da come li chiamano oggi in questo fine settimana, e allora godetevi queste storie che stiamo per raccontarvi. La prima storia che vi stiamo per raccontare è quella di Giovanni, che è un nostro ascoltatore, che molti anni fa, una ventina di anni fa direi, si trovava in Nuova Zelanda perché ha partecipato a un programma televisivo, poi ce lo spiegherà meglio, in cui delle persone viaggiavano per il mondo su una barca a vela. Si trova ad Auckland e dice: sai cosa, a me piacerebbe provare a fare lo skydive da uno dei punti più alti della Nuova Zelanda, da una delle torri, perdonatemi, più alte della Nuova Zelanda. E le persone intorno a lui lo prendono per buono e quindi danno per scontato che il giorno dopo salterà. C'è un piccolo dettaglio, che sia importante oppure no, ma l'ha già detto lui in apertura, ed è Giovanni, non ci vede, è cieco, e quindi il suo racconto è molto molto preciso nel racconto di tutti i sensi che stanno al di là della vista, tutti gli altri sensi, gli odori, i rumori, i profumi che sente prima del salto e poi ovviamente il salto. Abbiamo preso il destro da questa storia per domandarci: ma chi l'ha inventata sta roba qua? Chi è stato il primo che si è legato a un elastico e si è lanciato da un ponte? Non è molto difficile trovarlo, basta fare una ricerca. Abbiamo trovato un pezzo del New York Times che ci racconta chi è stato quel tizio. Quel tizio si chiamava David Kirk, era inglese, e vi raccontiamo la sua storia in una puntata che si intitola Nel vuoto. Benvenuti. Sono le 9 di mattina, c'è il sole, ma l'aria è ancora freddina. Di fronte a me il fruscio della porta scorrevole che si apre. Qualche passo in avanti e insieme a Patrizia e Daniele entriamo nella famosa Sky Tower di Auckland, in Nuova Zelanda. È la più alta torre dell'emisfero meridionale, 328 metri, con sopra un ristorante panoramico dal quale si gode una visuale per 80 km in ogni direzione. Qualche piano più sotto, a circa 200 metri di altezza dalla Sky Tower, si protende un trampolino da cui si può provare lo sky jump. È un salto nel vuoto appesi ad un'imbracatura. Confesso che questa notte non ho dormito molto bene al pensiero che oggi mi sarei lanciato da lassù. Ieri forse avrei dovuto starmene zitto e non esibire la mia spavalderia, ma ormai è tardi. Cosa direbbero se all'ultimo momento volessi rinunciare? E poi Patrizio è rimasto entusiasta del mio proposito e vuole riprendermi con la telecamera per la sua trasmissione Velisti per caso. E che figura ci faccio?
Seguivo la trasmissione di Velisti per caso perché sono appassionato di barche a vela, e a un certo momento si era liberato un posto a bordo e, per scherzo quasi, ho partecipato a un concorso che aveva lui indetto per fare un tratto assieme. E mi arriva la telefonata dove mi dicono che ho scelto la mia videolettera per partecipare a questo tratto di mare tra le isole Figi e la Nuova Zelanda. E così sono partito e ci siamo imbarcati alle isole Figi. Abbiamo navigato lì insieme con Patrizio Roversi e poi siamo partiti, siamo andati ad Auckland per assistere alla Coppa del Mondo.
Neanche il tempo di riflettere che mi trovo in mano una tuta e un'imbracatura. Mi accompagnano in una stanza dove trovo altre persone che, come me, si devono preparare, probabilmente per lo stesso motivo. Prima di tutto indosso la tuta, che sembra una di quelle che usano gli operai in fabbrica, e con l'aiuto di Daniele mi infilo l'imbracatura. Le cinghie sono in cuoio e metallo, mi cingono le gambe sopra le ginocchia, mi passano anche sotto il sedere e mi fasciano saldamente le ascelle. Sembrano cinghie solide. Speriamo che tengano bene. Rimetto le scarpe da ginnastica. Prima di salire con l'apposito ascensore, mi accompagnano a un tavolino dove mi fanno firmare un paio di moduli per assumermi tutta la responsabilità. In più, con amara meraviglia, scopro che oggi sarò il primo a lanciarmi da lassù. Aiuto. Mi tremano le gambe. Prima di salire, Patrizio e Daniele mi fissano una telecamera alla mano con del nastro adesivo perché vogliono immortalare il volo. Saliamo. Patrizio dice che mi aspetta sotto. Con me nell'ascensore ci sono Daniele, il cameraman della trasmissione televisiva di Rai 3 e la giornalista di una TV locale, incuriosita probabilmente del fatto che questa volta a saltare sarà un cieco. Don't say what you mean, you might spoil your face. If you walk in a crowd, you won't leave any trace. It's always the same, you jump in someone else's train. A new smile, you have to adapt or you'll be out of style. It's always the same, you jump in someone else's train. L'ascesa è rapidissima e quando si apre la porta metallica sento subito sul viso l'aria fresca che proviene dall'esterno. Usciamo. Pochi passi in avanti e tutti i miei compagni di ascensore, per ragioni di sicurezza, si devono fermare. Improvvisamente sento due mani forti che afferrano le mie dita accompagnandomi in avanti fino all'uscio che conduce alla passerella esterna. Sotto di noi, la più grande città della Nuova Zelanda, con i suoi grattacieli, i grandi parchi, le strade e l'immenso oceano. Ma di tutta questa meraviglia io percepisco solamente il profumo del mare portato dal vento che proviene dalla mia sinistra e un lontano brusio di sottofondo che arriva dal basso. Mentre rimango fermo sulla soglia, immobile e con un groppo alla gola per la paura, sento alle mie spalle il clac dei moschettoni con il quale il signore dalle mani forti mi fissa il cavo all'imbragatura. Ho paura. Mi pento della mia spavalderia, ma ormai è tardi. Sono qui e accada quello che accada. Mi lancerò. All'improvviso una voce maschile mi grida «Are you ready?» Quasi sottovoce rispondo «Yes». La mano che fin lì mi accompagnava si stacca dal mio braccio. Capisco che sulla pedana ora dovrò proseguire da solo. Un distacco, penso, per garantire la sicurezza di colui che ti aggancia a quella sorta di cordone ombelicale. Non si sa mai che in un momento di panico qualche sky jumper si aggrappi disperatamente e lo trascini con sé nella caduta. E adesso sono qui, solo, sulla passerella sospesa nel vuoto. Mi giro. Preferisco indietreggiare di schiena. Mentre arretro, lentamente, con la mano sinistra, seguo il corrimano metallico e con i piedi esploro il pavimento sottostante. Ci sono. Le mie dita sentono il corrimano piegarsi ad angolo verso il basso e i miei talloni toccano il bordo finale del trampolino. Il vento intanto soffia a raffica e laggiù, 200 metri sotto di me, continua indifferente il brusio della città. Non penso a nulla. Davanti a me sento la voce di prima che, forse per darmi coraggio, mi grida 3, 2, 1. Faccio un bel respiro a fondo, mi stacco dal corrimano e via, con un tuffo all'indietro.
Forse il fatto di non vedere mi ha agevolato, perché il fatto di non vedere non ti rendi conto di cosa hai attorno, perché le persone che stavano con me, che ci vedevano, hanno fatto un urlo ancora più grande del mio, perché forse la condizione visiva ti dà probabilmente degli stimoli diversi dei miei, perché hai tutto attorno, ti rendi proprio conto dell'altezza, ti dà un po' di, forse anche di vertigine.
All'improvviso tutta la mia paura si disperde nel cielo di Oakland con un potente urlo liberatorio. Sono in balia del cavo, sto cadendo di schiena a grande velocità, braccia in alto e gambe un po' allargate come a ferro di cavallo. Il vento mi fischia nelle orecchie. Sto precipitando. È adrenalina pura. Dopo un lasso di tempo che non saprei quantificare, sento le cinghie dell'imbracatura stringermi violentemente come una morsa, gambe e ascelle. Lo stomaco mi arriva in gola, mi sento schiacciare violentemente verso l'alto e poi nuovamente giù. Oscillo lateralmente fino a quando qualcosa mi prende un polpaccio. È la mano di Patrizio che mi blocca per farmi scendere sulla piattaforma riservata all'atterraggio degli skyjumper. Riprendo il respiro. Sono felice di sentire la sua voce che mi chiede com'è andata. Sorrido e vorrei abbracciarlo per esprimergli la mia contentezza. Bellissimo, gli rispondo con una voce allegra. Ma poi, dopo un attimo di silenzio, forse per il riaffiorare della consapevolezza di avere perso la vista da molto tempo, aggiungo: peccato non vederci. Il rumore non è più basso, ma tutto intorno. L'emozione di sentirsi precipitare è stata forte, unica, ed è forse un'esperienza che non mi capiterà di rivivere mai più.
I've been having dreams, jumping on a trampoline,
flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up,
suddenly the sky erupts,
sky erupts,
flames alight the trees, spread to falling leaves. Now they're right upon me. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love when I dream of dying?
I've been having dreams, splashing in a summer stream.
Lei è Shahed, che canta Trampoline, cioè ovviamente Trampolino, uno dei pezzi che scova il nostro Luca Micheli per chiudere la storia di Giovanni. Giovanni è un po' un amico del programma, ci aveva già mandato una storia, forse ve la ricordate, in cui ci raccontava di lui che, non vedente, sta al timone di una barca, la governa, la porta, e qui in realtà fa anche molto di più, forse molto di meno, fa solo un passo nel vuoto. Pronto, ciao Giovanni, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai?
Abbastanza bene, un piccolo volo che ho fatto poco fa. Rimanendo in tema, mi sono inciampato su un bidone della differenziata tornando a casa, e un mezzo volo senza atterraggio, per fortuna.
Ma sono inconvenienti che accadono spesso, Giovanni, questi?
Ahimè sì, perché ogni giorno c'è un rifiuto diverso, quindi ogni giorno c'è un contenitore diverso che non sempre viene raccolto, diciamo, dopo lo svuotamento rimane lì per ore.
Ok, no, ma io dicevo, se capita spesso di inciampare nelle cose, no?
Diciamo, quando il mio bastone non lo percepisce, capita. Dopo ormai sono abituato, allora in qualche modo riesco ecco, lo sport aiuta anche a questo, insomma, a tenersi un po'...
Perché tu fai un sacco di cose, no? So che hai appena corso una gara da poco, giusto?
Sì, ho fatto Venezia, la mezza maratona, e sì, dai, mi do da fare in questo ambito, grazie anche ai volontari che dedicano parte del loro tempo, diciamo, ad aiutare persone come me.
In quel caso, scusami, quando corri, io mi ricordo aver visto delle persone non vedenti correre, sei legato con un laccio al polso a una persona?
No, legato no, c'è un cordino, okay, lungo 20 centimetri, un'estremità la tengo io, una la guida, e si corre appaiati.
Ok, quindi bisogna avere lo stesso ritmo,
contatto,
ovviamente.
Sì, ma poi il ritmo lo impari, diventa una sintonia, sì,
certo.
Dopo un chilometro sei già sincronizzati.
Giovanni, senti, questa storia arriva da ormai 20 anni fa, era il 2003, ricordo bene.
Era
il 2003.
Un po' di tempo.
Però, mi pare che tu te la ricordi molto bene. Vorrei chiederti innanzitutto, per quale motivo preferivi camminare all'indietro, nell'ultimo tratto di trampolino?
Ah, alla vigliacca. Nel senso,
non voglio andare incontro al mio destino, preferisco andarci di spalle.
Sì, no, perché quando sono uscito dall'ascensore ho percepito proprio che uscendo da questa porta finestra, il rumore, il respiro della città che era proprio sotto, ma tanto sotto di me, e quindi sono arretrato per così istintivamente, probabilmente, non lo so.
In quel momento sentivi qualcosa intorno a te? Sentivi rumori, qualcuno che parlava?
Sì. No, l'ascensore è proprio riservato a solo coloro i quali si lanciano poi.
Ok.
E uscito, mi hanno, chi era con me è rimasto lì sulla piccolo atrio, e un signore poi mi ha preso. Appena uscito da questa porta, vetri, ho sentito sentivo proprio il rumore della città sotto mm-hmm. perché questo grattacielo, e un po' di vento e nulla più, ecco. Questa
è una cosa che rifaresti o che hai rifatto?
No, non penso che la rifarei, perché l'emozione è talmente forte che no, là è stata una mia bravata, perché c'erano molti che si lanciavano. Il giorno prima eravamo andati lì e c'erano molti che si lanciavano. Ho detto: ma perché non provo a farlo anch'io? Così ho lanciato la proposta. E così dopo, poi alla notte, ho rimuginato anche su questa mia volontà di fare. E così dopo, diciamo che quando salti senti proprio lo stomaco arrivarti in gola, e così è stato proprio. Ma io sono stato tra l'altro il primo della fila a lanciarsi l'indomani. C'erano molte persone che lo fanno, quindi probabilmente è una cosa abbastanza abitudinaria, non lo so.
Giovanni,
tu
ti trovavi in Nuova Zelanda con appunto, lo dici anche nel pezzo in cui racconti a voce, con la troupe di velisti per caso, per cui c'erano Patrizio Roversi e Susie Blady. Ti ricordi quanto è durata quell'avventura? Quanto sei stato in barca con loro?
Sono stato 15 giorni in barca con Patrizio, più o meno 15 giorni. Abbiamo fatto una settimana alle isole Fiji e poi siamo stati una settimana a Auckland, dove tra l'altro mi hanno fatto timonare una barca di Coppa America, e quindi sono stata un'emozione talmente forte. Sì.
Io non l'ho mai timonato una barca di Coppa America, quindi immagino che non sia nemmeno particolarmente facile.
Ma hai la ruota come le altre barche.
Tu dici alla fine è una roba che galleggia, sì, che ha una vela.
Sì,
o meglio, quelle erano così. E quelle di 20 anni fa erano così, oggi no, sembrano più degli aeroplani, quindi probabilmente è un po' più complicato. Giovanni, ti ringrazio molto sempre per le storie che ci mandi, per i racconti che ci fai. Grazie anche per averci mandato questo stralcio della trasmissione. Cerchiamo di postarlo sui nostri social, se riusciamo.
È un piacere
magari
seguirvi, Matteo.
Va bene, aspettiamo altre storie. Ciao Giovanni, a presto.
Senz'altro, ciao Matteo, grazie.
Ciao. Pezzo iconico dei Soundgarden che cantano Black Hole Sun, e ora la parola passa a Ilaria Gaspari, che per l'ultima volta in questa settimana ci racconta qualcosa della storia di Giovanni.
La storia di Giovanni è una storia estremamente vivida, una storia che si può sentire, ed è una storia che mi ha ricordato proprio per questo aspetto un libro che ho letto recentemente, che è stato scritto da Luigi Manconi, si intitola La scomparsa dei colori, ed è stato pubblicato da Garzanti, e racconta proprio il processo di perdita della vista che Manconi ha vissuto negli ultimi decenni. Alcuni capitoli in cui parla della consistenza sensoriale dell'esperienza della vita, nel momento in cui questa esperienza non può passare per la vista, ma passa per altri sensi. Nella fattispecie racconta della sensazione del sole sulla pelle, di come attraverso il tatto, attraverso quindi il tramite della pelle, lui riesca a sentire a modo proprio la luce del sole. Ecco, in questa storia, nella storia di Giovanni, abbiamo qualcosa di molto similmente tangibile, sensoriale, nella relazione, nel percorso che porta Giovanni a compiere un atto di coraggio che passa naturalmente attraverso la paura che lui sente, e passa per un modo di offrirsi all'esperienza in cui tutto il suo corpo in un certo senso si arrende all'esperienza da vivere, e nel suo arrendersi quell'esperienza si fa totalizzante, appunto, come il sole di cui parla Manconi, che lui sente sulla pelle in una strada di Roma. Ecco, questa esperienza del salto nel vuoto diventa una forma di liberazione assoluta, perché passa assolutamente per tutto il corpo di Giovanni.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare storie che hanno a che fare con il salto, anzi, in realtà, dopo la storia che ci ha raccontato Giovanni, mi è punta vaghezza e ci siamo domandati in redazione, ma esattamente sta roba quando è nata? Cioè, questa idea di lanciarsi nel vuoto con una cinghia, un'imbracatura che ti tenga fisso, perché è chiaro che c'è stato una persona, insomma, che l'ha fatto per la prima volta e che quindi non aveva tutte le certezze che il cavo tenesse, l'elastico funzionasse, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente, come sempre, c'è sempre qualcuno che l'ha fatto per primo. E quel qualcuno è il protagonista della prossima storia, si chiamava David Kirk. State con noi. David Kirk è stato uno sgargiante amante del brivido, che ha eseguito e soprattutto è sopravvissuto a quello che è ampiamente riconosciuto come il primo bungee jumping moderno. Kirk, incontenibile, temerario e burlone, ha contribuito a fondare il Dangerous Sport Club dell'Università di Oxford alla fine degli anni 70. Il giorno del 1 aprile del 1979, come pesce d'aprile, guidò questo piccolo gruppo di eccentrici provenienti dai ranghi più alti della società britannica in uno storico tuffo dal Clifton Suspension Bridge di Bristol, in Inghilterra. L'ispirazione venne in parte da un rituale di passaggio che si celebra nell'isola di Vanuatu, nel Pacifico del Sud, noto come land diving, in cui i giovani si lanciano da altissime torri usando delle liane per attutire la caduta. Kirk ha optato per una corda elastica che veniva utilizzata dall'aeronautica per aiutare i jet da combattimento ad atterrare sulle portaerei. Non l'avevamo testata o cose simili, ha raccontato nel 2019. Ci chiamavamo Dangerous Sport Club e testarla non sarebbe stato particolarmente pericoloso.
I climbed over the balcony there or the rails, clutching a top hat with a handkerchief around my face. Because I didn't want my mother to recognize me.
Ho scavalcato il parapetto del ponte indossando un cappello e un fazzoletto attorno alla faccia, perché non volevo che mia madre mi riconoscesse nei filmati. Quel ponte è alto 75 metri. Quindi portammo due corde da 35 metri, in modo che con l'allungamento saremmo arrivati appena sopra alla superficie dell'acqua.
And you would surface just above the water.
Vestito con cilindro e frac, con una bottiglia di champagne in mano, Kirk, che stava curando i postumi di una festa notturna, è stato il primo a fare il salto quel giorno. Gli altri saltatori, Alan Weston, Tim Hunt e Simon Keeling, aspettavano di vedere cosa mi sarebbe successo, ha raccontato. Quando ho cominciato a rimbalzare, si sono buttati tutti. La polizia arrestò subito i saltatori, accusandoli di violazione della pace e sbattendoli dietro le sbarre per un po', prima di lasciarli andare con una piccola multa. Quei giovani non sapevano che il loro scherzo avrebbe ispirato un passatempo popolare in tutto il mondo. Un video di un tuffo dal Golden Gate Bridge di San Francisco da parte di alcuni membri del club qualche tempo dopo, negli anni Ottanta, ha ispirato un giovane neozelandese di nome A.J. Hackett a sviluppare metodi sicuri per il bungee jumping e a costruire un'attività che ha reso popolare questo sport. Fare soldi, tuttavia, non era l'obiettivo di David Kirk, che di professione ha poi fatto lo scrittore e il giornalista, oltre che lavorare per la politica. ha però comunque trovato la fama grazie a una vita di acrobazie stravaganti, ognuna apparentemente più stravagante della precedente. Nato il 26 settembre del 1945 a Shrewsbury, un villaggio dello Shropshire nelle Midlands occidentali d'Inghilterra, era il maggiore di 7 figli di Arnold Potter, un maestro di scuola, e Fry Kirk Potter, una pianista da concerto, proveniente da un'illustre famiglia di militari. Per ragioni ancora poco chiare, adottò il nome da nubile della madre come cognome mentre studiava ad Oxford. Pur non appartenendo alla classe alta, secondo gli standard britannici, i Potter riuscirono a condurre un'esistenza più che agiata. Come ha raccontato Vanity Fair in un articolo del 2013, la famiglia svernava in Svizzera e passava l'estate in Francia. Usava 15 domestici e girava con una Rolls Royce d'epoca, il tutto nell'ultimo momento della storia britannica in cui era possibile godere di tali lussi ed essere ancora considerati classe media. Nel 1964 Kirk si iscrisse al Corpus Christi College di Oxford, dove studiò psicologia e filosofia. Dopo la laurea andò a lavorare per l'editore Calder & Boyers a Londra e curò una rivista di poesia. La sua vita ha preso una piega tragica, ha raccontato il fratello, quando la sua ragazza è stata investita e uccisa da un autobus. Kirk lasciò il lavoro, tornò nella città di Oxford, dove entrò a far parte di un gruppo particolarmente variopinto. L'idea del club nacque durante un viaggio avventuroso con un amico sulle Alpi svizzere. Lì incontrarono un rampollo di una famiglia proprietaria di grandi magazzini britannici, Chris Baker, che si dilettava con dei deltaplani. Kirk convinse Baker a fargli fare un giro sul deltaplano. Dopo quel volo, Kirk e Baker cominciarono a pensare, di fronte a un drink, di fondare un club per esplorare nuovi sport spericolati. Quello che odiavamo, racconta, era il modo in cui funzionavano gli sport abitualmente, che era avere regole, avere test, avere istruttori borghesi che prima ancora di iniziare ti dicevano devi superare una serie di esami prima di poter fare questo o di poter fare quello. A cavallo tra gli sport pericolosi e l'arte performativa, le sue acrobazie hanno compreso la guida di un cavallo da parata lungo una pista da sci nelle Alpi svizzere, il pilotaggio di un canguro gonfiabile tenuto in aria da palloncini volando sopra la Manica, lo skateboard tra i tori in corsa di Pamplona in Spagna e l'organizzazione di un pasto seduto sul bordo di un vulcano in eruzione nell'isola caraibica di San Vincent. Il suo primo salto a Bristol lo aveva reso famoso, eppure Kirk aveva avuto poco tempo per pensare a qualcosa di filosofico da dire alla fine. Mentre mi lanciavo dal ponte, ha raccontato, l'unica cosa che mi è passata per la testa è stata whoopee!
Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell your friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay. I believe you, jump in the line, rock your body in time.
La storia che vi abbiamo raccontato, la storia di David Kirk, l'abbiamo letta sul New York Times in un articolo del 25 ottobre del 2023, data in cui lui purtroppo è mancato. La notizia è che è mancato nel suo letto, nel letto di casa sua, dopo aver vissuto una vita spericolata e avere anche fondato il club degli sport pericolosi. Volevamo provare a trovare un modo per raccontare come è iniziata questa pratica, a tutti gli effetti ormai turistica, nemmeno sportiva, del bungee jumping o dello skydive, come ci ha raccontato il nostro ascoltatore. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la nostra storia seriale e chiudiamo la settimana con l'ultima puntata.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Matteo Caccia racconta.
Abbiamo iniziato questa settimana a raccontarvi una nuova storia seriale, una storia seriale di cui siamo molto felici perché non capita spesso di trovare dei podcast così belli, così densi, così pieni anche di un pezzo di storia che l'autrice ha ritrovato in una scatola di casa sua e che contiene la voce del protagonista, che si chiama appunto Gianni, che dà il nome al podcast intero. Noi lo facciamo sempre di invitarvi ad ascoltare tutta quanta la serie podcast che noi vi raccontiamo in maniera per forza ridotta, perché deve poter stare all'interno del nostro programma radiofonico. Ecco, questo podcast che si chiama Gianni di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani è, in questa cosa è particolarmente importante perché le puntate integrali sono molto più approfondite ed estese e dicono ancora di più del prezioso lavoro di Caroline Baglioni e di Michelangelo Bellani, ma soprattutto raccontano tantissimo del mondo di Gianni. Gianni è un uomo giovane, è bello, è ricco, è pieno di possibilità, però è intrappolato in una forma di disagio mentale. Passa le giornate davanti alla TV, si confronta con ciò che vede perché tutti gli sembrano più bravi, più capaci, più audaci di lui e lui vorrebbe essere come loro. State con noi.
La prima cassetta che Gianni registra è del 1984, la seconda è dell'85, la terza dell'86.
Esattamente un anno fa, il 5 gennaio dell'84, veniva assassinato a colpi di pistola in...
Era dall'inizio?
Dall'inizio?
Andiamo Carlo?
Eh?
Vuoi stare con me?
Ma...
Intanto che effetto ti fa risentire la tua voce da bambino?
Mi emoziona, penso di non averla mai sentita la mia voce da bambino, mi emoziona due volte perché comunque è legata a un momento con Gianni, quindi mi emoziona anche risentire la voce sua, quindi ecco sì, mi hai preso alla sprovvista con questa, se posso dirti sì, mi hai preso alla sprovvista, quindi...
Carlo è l'unico che ricorda quel registratore, suo padre è un parente di Silvana, la mamma di Gianni. Nella seconda cassetta che ho ritrovato c'è la sua voce da bambino, perché frequentava spesso la casa di Gianni.
Mi sta venendo in mente una cosa, che in questi ultimi tempi, da quando è nata la televisione, il cinema e tutto il resto, uno sta vedendo tanti modelli di persone, di personaggi sicuri di sé, che ammazzano, sparano, scopano, c'è tutte le donne, c'hanno i soldi, fanno quello che vogliono, gli riesco a fare il salto triplo, il salto doppio, il salto mortale, tutto quello che gli pare, e uno si vuole adeguare a quei modelli, cioè il macchinone, i soldi, la figa, l'intelligenza, la bellezza, tutto, uno vuole avere tutto, uno non si accontenta più di niente, cioè non è che non si accontenta, uno non dice mai io devo essere come quello, non posso essere così, no?
Ci prova a stare dietro all'onda, a cavalcarla, ma tutti sembrano andare più veloci di lui, essere più bravi, più belli, più alti, più intelligenti, più magri, sicuramente più audaci, coraggiosi, ma soprattutto più fortunati. Potrebbe combattere, certo, stringere i denti, ma immagina di avere tutto e di non riuscire a fare niente. Forse è il tuo destino, devi solo accettare, Forse sei troppo debole. Forse è meglio stare buono a pettinare i tuoi fantasmi. Forse ha ragione tua madre, le farei venire un infarto. E tuo padre è il capo del corpo forestale. È stato lui a progettare la strada che sale verso il Monte Subasio ed è riuscito a farlo senza intaccare minimamente il paesaggio. Tu invece non sei in grado di progettare neanche la tua giornata. Tu lo fai sfigurare tuo padre. Meglio stare a guardare. Accendere una sigaretta, guardare fuori dalla finestra, accendere un'altra sigaretta, girare e rigirare sulle stesse cose, sulle stesse situazioni che non cambiano mai, che sono sempre quelle.
È che uno pensa che deve fare tanto, deve scopare, deve avere sempre il cazzo dritto, deve scopare tutte le donne del mondo, deve essere paraculo, deve essere intelligente. Deve fare i soldi, deve andare a fanculo gli altri, fa cazzotti, ammazza, uccide, progredire, uno sbranamento, un casino totale di tutto e di tutti. E basta, ma che cazzo ci frega, ma fammi fare niente, fammi stare in pace, basta, ricerca. Ma insomma, uno per stare bene deve solo scopare e stare con una donna. E sì, fondamentalmente sarà così, ma se non ce la fa, potresti stare in pace da solo, con tutti, che cazzo ne so, non so io niente, sono ignorante. Sono vuoto, sto sindicato.
A me è capitato di desiderare di essere diversa, totalmente diversa, attratta da qualcosa che mi sembrava migliore di me. A 19 anni sono andata fuori di testa per una ragazza. Volevo essere come lei, parlare come lei, recitare come lei. Stava simpatica a tutti, bella, pazza, fuori dagli schemi. Per me era quello il modello da seguire per essere accettata. E allora mettevo i suoi vestiti, ma non bastava. Cercavo sempre di stare insieme a lei, ma non bastava. Andavamo in discoteca e per attirare l'attenzione ci baciavamo in mezzo alla pista, ma non bastava. Finché è sparita. E alla fine ho capito.
E quindi stavo dicendo, adesso guardavo il telegiornale, stavo dicendo che io mi metto fretta quando faccio qualcosa, non me lo faccio. Voglio fare tutta la svelta, tutto senza seconda. Io ho tanto tempo, tanti minuti, tante ore, tanta vita davanti. Come ho letto una volta sul libro di Renoir, che diceva: più sono andato avanti con gli anni e più ho visto che insomma c'ho tanto tempo che non so dove metterlo, che uno può fare cose con calma, in pace, darsi pace. Invece sembra che uno, è che tante volte forse è questo, che uno chiappa, io chiappo il momento buono solo in brevi periodi, allora voglio sfruttare quel momento. C'è forse un meccanismo interno, un psicobiologico che mi stimola a fare, e allora voglio chiappare il momento opportuno, quel momento lì, per fare tutto quello che mi viene in mente e fa. Allora strafo finché crollo, insomma.
Gianni per me è stato un compagno di giochi, è per questo che non mi viene né di chiamarlo zio, penso che non l'ho mai chiamato zio né definito come cugino. Per me è stato un compagno dei giochi, molto più grande di me, sicuramente particolare, ma è stata una, come dire, un tassello fondamentale, un pezzo fondamentale del puzzle della mia vita.
Gianni è il perfetto compagno di giochi, ma chi è il compagno di giochi perfetto per Gianni? Forse su questa terra non esiste, ecco perché se ne inventa uno. Con lui può viaggiare in mondi paralleli, va oltre, sfreccia ad anni luce lontano dalla Terra, verso la cintura di Orione. Il suo nome è Bomba Joe.
Bomba Joe si era creato in questo mondo illusorio fantastico, era diventato realtà. Si era immaginato mondi paralleli al suo, che si inerpicavano, che contrastavano.
Ma chi è veramente questo Bomba Joe?
Tempo, non c'è tempo, sempre più in affanno, seguo il nostro tempo, vuoto di senso, senso di vuoto. E persone, quante tante persone, un mare di gente. Oh,
Chiudiamo con Franco Battiato questa puntata, questa settimana, si intitola Il Vuoto questo brano. Io ringrazio moltissimo Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani che ci permettono di raccontare la storia del loro podcast Gianni, che vi ripeto vi consiglio di ascoltare su tutte le piattaforme. Grazie però ovviamente a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, che rendono il programma possibile così come è. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie, l'indirizzo è sempre quello, matteocaccia@radio24.it. noi lo prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Usate questo fine settimana per recuperare le puntate che avete perso in podcast o per scriverci la vostra storia. Mi raccomando, ora ascoltate il GR, ascoltatelo benissimo, passate un ottimo fine settimana, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!